Vi invito ad aprire Matteo, capitolo 27. Stamattina vedremo il passo dal versetto 45 al versetto 56. La volta scorsa abbiamo visto, ho fatto un sermone dal titolo Ai piedi della croce. E siamo ancora in questo contesto, siamo ancora ai piedi della croce, potremmo dire, sì, ma è una parte seconda, se vogliamo prendere spunto dalla cinematografia. Per cui passiamo prima alla lettura dal versetto 45, che dice: «Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatela di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma altri gli dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: «Veramente costui era il figlio di Dio». C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Conosciamo tutti il racconto della morte di Gesù. Tutti i quattro Vangeli ce ne danno un resoconto, ed è interessante che nel periodo in cui Gesù fu messo in croce, gli storici hanno calcolato che in Israele circa 30.000 israeliti sono stati giustiziati su una croce. Ma solo quella di Gesù è conosciuta. Perché la crocifissione di Cristo è considerata di importanza, così potremmo dire, mondiale? Ebbene, la maggior parte delle persone conosce la risposta, anche i non credenti sanno la risposta, almeno superficialmente. Molti ti dicono: sì, Gesù è morto per salvare i peccatori dal loro peccato, e quindi, ne consapevole, lo citano, come ho detto già una volta, mentre eravamo in Egitto durante un'escursione, la guida ha detto: Gesù è morto per i peccati del mondo. Ma ci sono molti passaggi nella Bibbia che ce lo dicono, che spiegano il significato della croce, e Isaia, tanto per citare un passo, Isaia 53 dal versetto 5 dice: «Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti». Quindi una realtà che è conosciuta, che è famosa. Tutto il Nuovo Testamento ci dà spiegazioni della teologia della sua morte, che era una morte sostitutiva, perché su quella croce ogni essere umano sarebbe dovuto salire, e che è stato un sacrificio scelto da Dio, e che Dio e la giustizia di Dio ha avuto soddisfazioni in questo sacrificio. Ma non dobbiamo aspettare di arrivare alle epistole per capire il significato della croce, anche se normalmente è lì che andiamo, ed è certamente è per questo che è stato scritto. Il racconto che abbiamo appena finito di leggere ci dà il significato dell'evento. In effetti, guarderemo e valuteremo tutta questa situazione, ogni situazione è piena di rivelazioni di Dio sul significato della croce, così che anche le persone che stavano, che erano ai piedi della croce, che stavano guardando questo orribile tragedia, in pratica si potevano rendere conto di che cosa Dio stava realizzando in quel momento. Al versetto 45 abbiamo un primo passaggio, una prima. Matteo ci dà un primo fattore che si realizza ai piedi della croce. Dice: da allora a sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Ora, questo che succede non è un evento naturale e non c'è una spiegazione umana. È un miracolo e come tale è Dio che realizza un qualcosa per mostrare ai presenti, per parlare alle persone presenti. Ora, sappiamo che il Figlio di Dio ha affermato di essere la luce del mondo. In Giovanni 8,12 Gesù dice di se stesso: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ma dall'ora nona, dall'ora sesta all'ora nona, per tre ore, mentre Gesù è in croce, tutto intorno, o meglio, forse in tutta la terra, calano le tenebre. In pratica, se noi dovessimo farla nel nostro orario classico, da mezzogiorno alle tre di pomeriggio, ci fu un buio totale. Gesù era già tre ore che era appeso in croce. Marco 15,25 ci dice che è stato crocifisso alla terza ora, quindi alle 9 di mattino, quindi per tre ore Gesù è rimasto appeso alla luce del sole. E quelle prime tre ore Gesù ha detto alcune cose. La prima l'avevamo anche vista due domeniche fa, e la citazione: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi parla al ladro, che gli dice che mentre prima l'abbiamo visto insultare il Signore Gesù, poi si rivolge a lui dicendo: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli dice: davvero oggi tu sarai con me in paradiso. E la terza cosa che Gesù dice in croce, e la troviamo in Giovanni, quando affida sua madre a Giovanni e Giovanni a sua madre alle cure. Quindi ognuna di queste dichiarazioni che Gesù fa sulla croce sono dichiarazioni di grazia. Offre il perdono ai suoi esecutori, offre il perdono a un ladro e si preoccupa di sua madre e del suo discepolo Giovanni. Ma poi seguono questa seconda parte, queste tre ore, e cominciano appunto da mezzogiorno, quando l'oscurità cala sulla terra. Versetto 45 ci dice: si fecero tenebre su tutto il paese. La parola potrebbe significare anche terra, in senso globale. Si potrebbe pensare che in quel momento tutta la terra cala in una situazione non conosciuta da un punto di vista umano. Lo storico Tertulliano ha scritto che in quel momento ci fu una strana oscurità. Siamo in pieno giorno. La lettera di Pilato a Tiberio, un resoconto storico, cita che in tutto il mondo, in un certo giorno, da mezzogiorno alle tre, dovettero accendere delle luci. Quindi ci sono anche delle conferme extrabibliche che dimostrano che in quel momento, inspiegabilmente, ci fu un buio. Ora, sappiamo dalla Bibbia che non è la prima volta che Dio interferisce con il sole o con gli astri. In Giosuè 10, ricordate, mentre Giosuè è coinvolto in una battaglia, dice che il sole si fermò, ma in realtà si è fermata la rotazione della terra, perché sappiamo che il sole è immobile nell'universo e abbiamo già un'interferenza, un miracolo divino. In Seconda Re capitolo 20 addirittura abbiamo uno spostamento, un tornare indietro nel tempo, si torna indietro nell'ora, perché c'è da parte di Isaia una richiesta di un miracolo in tal senso. E in Esodo capitolo 10 versetti 22 e 23 una delle piaghe riversate nell'Egitto sono state proprio le tenebre, l'oscurità totale. Quindi ci sono stati momenti in cui Dio ha preso miracolosamente il controllo della luce e dell'oscurità. Non c'è, come detto, nessuna spiegazione. Luca 23:45 dice che il sole si oscurò, la parola dice si è eclissato, ma non fu neanche un'eclisse naturale, tant'è che siamo nel 14 del mese di Nisan, a metà mese, quindi in una fase di luna piena e in una fase nel cui è impossibile un'eclisse naturale. Quindi un'oscurità soprannaturale. Il punto è: perché Dio ha voluto questa oscurità in questo momento? La scrittura sempre ci mostra che l'oscurità è un momento di giudizio da parte di Dio. Isaia, capitolo 13, versetto 9, vi leggo alcuni passi, dice: «Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele di indignazione e di ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore». Gioele 2:31 dice che il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sempre Gioele 3:14 dice che il giorno del Signore è vicino, il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Amos 5:18 dice che sarà un giorno di tenebre e non di luce. Sofonia capitolo 1 versetto 14, dal versetto 14 dice che il gran giorno del Signore è vicino, quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura ed angoscia, e dice un giorno di tenebre e caligine. E potremmo andare anche in Apocalisse, quando il Signore tornerà, sarà preceduto da questa oscurità. Apocalisse 6:12 dice che quando l'agnello aprì il sesto sigillo si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Quindi Dio, essendo il creatore, ha la possibilità di spegnere il sole come una normale lampadina, e l'oscurità ci mostra che l'ira di Dio è presente al momento di Gesù crocifisso. Dio sta dicendo che attraverso l'oscurità che la croce è il luogo del giudizio divino e che quel giudizio divino sta cadendo proprio su quella persona appesa sulla croce. Questa è l'ira di Dio scatenata contro il peccato. Ecco perché abbiamo visto soffrire così tanto Gesù. Gesù non aveva, credo, questa convinzione, non aveva timore della sofferenza fisica della croce. Aveva timore di caricarsi del peccato e di subire l'ira di Dio contro di lui. E quindi questa è l'ira di Dio scatenata contro il peccato, e ciò che lo rende davvero unico è che colui che è appeso alla croce è l'unico senza peccato. Ma Dio ha imputato a suo figlio i peccati del mondo intero per realizzare la storia della redenzione. Prima Corinzi 15:3 dice che Cristo è morto per i nostri peccati. Quindi quello che abbiamo in questo versetto e nell'oscurità è essenzialmente una grande espressione dell'ira e della furia di Dio che si riversa su suo figlio. Questo è un primo commento di Dio ai piedi della croce. Un secondo evento dice che dal versetto 46 verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce Eli Eli lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi, mentre imperversa la furia di Dio, Gesù sperimenta un qualcosa unico per la sua esperienza. Non solo vive l'ira di Dio, ma vive la separazione da Dio. E Gesù grida a gran voce, pensate, dopo lunghissime ore di agonia. Mentre il giudizio contro il peccato giunge alla sua conclusione, Gesù raccoglie tutte le sue forze e grida la sua più profonda agonia del cuore, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Citazione del Salmo messianico, il numero 22. Il grido rivela la separazione dal Padre che stava vivendo. E qua c'è una reazione da parte delle persone, ancora una volta abbiamo visto anche la volta precedente che molti si sono divertiti a questo orribile spettacolo e si fanno beffa di lui. Al versetto 46 abbiamo letto alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano costui chiama Elia, usano un sarcasmo malizioso. La gente sapeva dall'Antico Testamento che il Messia sarebbe stato preceduto da Elia, secondo Malachia 4, quindi lo prendono in giro con l'idea che pensa che Gesù appeso a quella croce dice afferma di essere il Messia e poi Gesù dice grida ho sete e questo soddisfa il Salmo 69 versetto 21. E al versetto 48 dice subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatala di aceto la pose in cima a una canna e gli diede da bere, ma gli altri gli dicevano lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Quindi continua questo sarcasmo, la presa in giro, il disprezzo nei confronti di Cristo. Ed ecco il secondo commento di Dio alla morte di suo figlio. Dio si è separato da Gesù, non sappiamo come sia stato possibile perché noi conosciamo che Cristo è Dio. Ma sulla croce Cristo ha dovuto, o Dio ha dovuto separarsi da Cristo. Quindi deve abbandonare Gesù perché Dio è santo e Gesù sta portando tutti i peccati del suo popolo alla croce. E proprio come l'inferno e la separazione del peccatore da Dio, Gesù sta sperimentando l'inferno. Sta portando i nostri peccati e separato da Dio a una comunione spezzata. Il punto della separazione è dimostrare che Gesù stava portando il peccato dell'umanità. Dio non si sarebbe mai separato da Lui se Cristo non avesse portato la nostra colpa. E poi c'è un terzo evento, al versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Le persone solitamente sulla croce stavano per molto tempo. La volta scorsa ho detto che addirittura qualcuno ha resistito per 10 giorni e morivano praticamente soffocate, asfissiate, perché c'era l'incapacità di respirare in quella posizione. Ma Gesù sulla croce ha ancora aria in abbondanza, aria a sufficienza per gridare a gran voce. Quindi non muore lentamente come le altre vittime, non sarebbe morto per sfinimento, per emorragia o per asfissia. Giovanni 19,30 dice che quando Gesù ebbe preso l'aceto disse è compiuto e chinato lo spirito e chinato il capo rese lo spirito. Quindi Gesù ha dato la sua vita alla presenza di Dio per sua volontà. Giovanni 10,18 dice Gesù nessuno me la toglie ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Gesù è morto in maniera rapida, tant'è che dal racconto dei Vangeli, e soprattutto Marco 15, che dice che Pilato rimase sorpreso che Gesù era già morto a quell'ora. Una sorta di, anche questo, di miracolo. Ecco che la croce non l'ha ucciso, non l'hanno ucciso i romani, non l'hanno ucciso gli ebrei. Gesù ha rinunciato volontariamente alla sua vita. E ancora un altro evento, versetto 51. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due. Pensate, sapete, la cortina del tempio era un tendone, una sorta di tendone enorme, circa un 30 per 20 metri, spessore 10 centimetri, separava il luogo santo dal luogo santissimo, un luogo inaccessibile praticamente a tutti. Solo il sommo sacerdote, una volta all'anno, poteva entrare in quel luogo. E questo cortina del tempio, Giuseppe Flavio, lo storico di allora, dice che era talmente grande che non era possibile neanche strapparlo, neanche se fosse stato attaccato a dei cavalli, e questi cavalli fossero andati ognuno in direzione contraria, cioè nel tentativo di strapparlo. Resistentissimo. E qua abbiamo questa cortina che si strappa, dice che si squarciò in due, non per opera umana, ma per opera, un intervento soprannaturale da parte di Dio. Pensate, prima con questa cortina del Tempio la via di Dio era sbarrata, ma quando Cristo muore, Dio squarcia quel velo da cima a fondo per mostrare che non è stato fatto da nessuna mano d'uomo. Dio l'ha strappata da cima a fondo perché la morte di Cristo ha soddisfatto i requisiti di Dio e ha aperto la strada alla sua presenza eterna per tutti coloro che vengono attraverso Cristo. Quindi da qua in avanti non ci sarà più luogo santissimo, non c'è più nessuna barriera, nessun sacrificio da portare, perché la via di Dio è spalancata dal sacrificio di Cristo. Ebrei capitolo 10 versetto 19 ci parla proprio di questo evento, che dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi dell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Quindi Dio apre la strada. Ok, ora la via è aperta, non c'è più nessuna separazione. E quindi strappa questo velo e dichiara ai piedi della croce che Gesù fornisce il pieno accesso alla presenza di Dio. E infine c'è questo evento, il versetto 51 dice che la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti dei corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Quindi l'atto finale della morte di Cristo cosa rende possibile? Resurrezione. La resurrezione fisica venne attraverso la croce, Dio ne dà già un'anticipazione resuscitando morti che non si mostrano pubblicamente finché Cristo non sarà resuscitato, perché lui deve essere la primizia. Quindi ai piedi della croce, secondo questo racconto di Matteo, Dio già spiega la croce ai presenti. La spiega dicendo che l'ira di Dio e il peccato si vedono nell'oscurità, che la santità di Dio si vede nella morte sacrificale del Dio incarnato, che la soddisfazione di Dio si vede nel fatto che il luogo santissimo adesso è aperto e non è più necessario nessun sacerdote, e che la speranza della resurrezione eterna si vede nella resurrezione. Perciò, in pochi versetti, Matteo descrive dei fatti che ci danno uno scenario incredibile. Ai piedi della croce abbiamo già il Vangelo manifestato in maniera completa. Ora questo porta a quattro risposte delle persone ai piedi della croce. E sono delle risposte non solo che valgono per coloro che erano lì quel giorno, ma sono le stesse risposte che uomini e donne daranno nel corso della storia. Quindi non è solo un fatto storico accaduto migliaia d'anni fa, ma è una cosa pratica che è valida anche oggi per il nostro tempo. Matteo per primo dice, si concentra al versetto 54 sul centurione. Dice, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, veramente costui era il figlio di Dio. Qua abbiamo non un comune soldato, ma abbiamo una sorta di comandante, il centurione, quindi almeno 100 uomini sotto di lui. Ma non è neanche un centurione qualsiasi, è un centurione a cui è stato affidato una responsabilità davvero unica. Lui e i soldati romani sono sotto il suo comando, stavano a guardia di Gesù. E probabilmente questo compito è iniziato molte ore prima, quando è iniziato il processo davanti a Pilato quella stessa mattina. Quindi quel centurione può essere stato al fianco di Gesù per moltissime ore. Ha sentito tutte le questioni che contornano questo uomo, ha sentito tutte le grida degli ebrei, le loro accuse, e potrebbe aver anche assistito alla conversazione, essendo un uomo posto a guardia anche a tutela di Gesù e a tutela di Pilato, anche alla conversazione tra Pilato e Gesù stesso. Fa parte degli uomini che hanno inchiodato Gesù alla croce e che gli hanno piantato una corona di spine sulla testa, colpito, schiaffeggiato, sputato addosso, preso a pugni, abbiamo visto tutti questi particolari, deriso, gettato un mantello sulle sue spalle ferite. E potrebbe aver fatto parte anche di coloro che si sono giocati a dadi le vesti di Gesù. Fanno parte di questa orribile, crudele scena, ma non è che hanno qualcosa contro Gesù. Sono semplicemente ignoranti, l'abbiamo già detto l'altra volta, sono disinformati, non sanno chi è. Dal punto di vista giudaico sono dei pagani, quindi non conoscono nulla di tutta questa situazione. Fanno parte della scena perché sono stati comandati da Pilato di essere lì, e per loro probabilmente Gesù non era altro che un personaggio bizzarro che affermava di essere un re, e chiunque di loro lo guardasse poteva dire di tutto, men che meno che fosse un re, non appariva sicuramente come un re. E quando Gesù arrivava da Pilato quel venerdì mattina, aveva già passato una notte di scherno e di violenza da parte degli ebrei. E quindi probabilmente Gesù era andato già alla presenza di Pilato col volto coperto di lividi perché aveva passato una notte in balia degli ebrei. Quindi non vedono il volto o un comportamento di un re, appariva come un uomo comune. Tra l'altro, e l'avevamo anche questo visto, Gesù non apre praticamente mai bocca, non si è mai difeso, come re non ha chiamato nessun esercito a liberarlo, e in un certo modo potrebbero aver anche concluso che era un mentalmente squilibrato perché ha subito così tanti insulti senza mai replicare nulla. Sì, con Pilato aveva parlato di un regno, ma non era un regno di questo mondo, che suona come qualcuno che ha una sorta di mania di grandezza, ma davvero non sa chi è o dove si trova. E così, a causa di tutta questa ridicola pretesa di essere re, decisero di prendersi anch'essi gioco di Cristo. Il centurione sa che gli ebrei odiano Gesù. E ha sentiti chiedere crocifiggilo, non vogliamo che questo uomo regni su di noi. Hanno visto Pilato tentare di fare tutto il possibile affermando l'innocenza di Gesù senza alcun risultato. Sanno che gli ebrei hanno accusato Gesù di affermare di essere il figlio di Dio e una minaccia per Roma. A loro sembra ridicola tutta questa faccenda, assurdo che un uomo bastonato, malconcio, crocifisso, più che fosse un semplice criminale o un impostore o praticamente nessuno. E così si siedono ai piedi della croce dopo l'esecuzione e succede qualcosa. Dice che il centurione e quelli con lui che facevano la guardia, visto il terremoto e le cose avvenute. Ora loro vedono che si fa buio, come a mezzanotte, e poi succede un terremoto e forse anche il rumore o la notizia che dei morti sono usciti dalle tombe. Quindi si realizzano che sta accadendo sicuramente qualcosa fuori dall'ordinario. E così dice che versetto 54, furono presi da grande spavento. E la parola ha a che fare con un terrore. Matteo lo usa in Matteo 14, 27, quando descrive la paura provata dai discepoli quando sono nel mare in tempesta e vedono Gesù arrivare camminando sull'acqua. Un terrore puro. Non è un'esperienza comune quella che stanno vedendo. Oppure Matteo la usa anche in capitolo 17, versetti 6 e 7, quando i tre discepoli sul monte della trasfigurazione vedono Gesù con le vesti luminose. Sono colti da spavento. Quindi il centurione e i soldati hanno sentito parlare di Gesù, hanno ascoltato anche le parole sulla croce, parole che probabilmente si sono fermate anche nel loro cuore e vedono accadere tutti questi incredibili fenomeni e quindi forse in qualche modo realizzano che qualcosa sta andando storto. L'intero universo è in preda alle convulsioni in risposta a quello che stanno vivendo. La paura indica forse il fatto che loro realizzano un senso di responsabilità. Abbiamo realizzato qualcosa di sbagliato. Anche noi abbiamo le mani sporche di sangue per questo uomo. E temendo grandemente dissero veramente, costui era figlio di Dio. Pensate alla bocca di un pagano che fino a prima lo ha deriso, picchiato e quant'altro. E questa confessione indica salvezza. Se la loro paura fosse solo una paura umana, avrebbero gridato aiuto, sarebbero scappati, ma non è una paura umana, era una paura di Dio. Marco 15:39 ci dà altri particolari di questa scena. Dice che il centurione, dopo aver sentito gridare Gesù è compiuto, e dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Questo centurione dice: in verità, questi era il figlio di Dio. Quindi non furono solo i fenomeni naturali, ma anche le parole di Gesù hanno contribuito ad aprire il suo cuore alla verità. E usa la parola veramente o certamente per rendere molto chiaro che questi uomini non hanno alcun dubbio. Cioè loro realizzano chi è Gesù. Come fa ad avere tutta questa certezza. Ovviamente i fenomeni intorno a lui, il comportamento di Gesù, la sua grazia sulla croce verso i suoi stessi aguzzini, ma c'è molto di più di questo. Perché hanno questa certezza che lui è il figlio di Dio? Matteo 16 ci dice che Pietro, quando dichiara tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù gli disse: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro sapeva che Gesù era il figlio di Dio vivente perché glielo aveva detto lo Spirito Santo. Paolo scrive in 1 Corinzi 12:3 che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quindi credo che lo Spirito Santo abbia preso questi uomini ai piedi della croce e che sono presenti a questa scena e abbia iniziato un'opera grandiosa mentre Cristo è ancora lì appeso. A Luca 23:47 dice che il centurione disse: veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Pensate che parole usano. Sono parole che loro hanno sentito da Pilato, dalla moglie di Pilato, e ribaltano completamente le accuse degli ebrei contro Gesù. E non c'è dubbio su a quale Dio si riferiscono. Non dicono questo era un figlio di qualche Dio. Questo è il figlio di Dio. Quindi una dichiarazione di fede salvifica. Se il ladrone sulla croce dicendo semplicemente Signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno ha ricevuto una garanzia di salvezza eterna, certamente lo fu anche per questi uomini ai piedi della croce. Furono salvati lì, in quel momento. E pensate che usano tu sei il figlio di Dio appunto utilizzando l'accusa degli ebrei stessi. Capite la grazia di Dio, la misericordia e l'amore ai piedi della croce? Gesù Cristo nel processo di essere crocifisso redime i suoi aguzzini. Così che quando disse Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, cosa fa Dio? Li perdona subito. Abbiamo già una preghiera che si realizza istantaneamente. Ha avuto una risposta stesso nel momento della sua morte. E così vediamo nella paura di questi uomini un riconoscimento del loro peccato, ma vediamo anche nella loro confessione un riconoscimento della salvezza. E tutto ciò è stupefacente. Cristo, Dio e lo Spirito Santo si uniscono per dimostrare la grazia in un modo assolutamente al di là della comprensione per redimere gli stessi crocifissori del Figlio di Dio. Così quando qualcuno, e non so se vi è mai capitato, dice ma io ho fatto tante cose cattive nella mia vita e Cristo non potrà mai perdonarmi, beh, usate questo passo. Cristo ha perdonato questi uomini che hanno compiuto un qualcosa che noi uomini non avremmo mai perdonato. Ed è anche l'immediato adempimento di quello che Gesù aveva affermato in Giovanni 12:32. E io, quando sarò innalzato dalla terra, cosa farà? Attirerò tutti a me. E quindi, mentre è innalzato sulla croce, Gesù attrae a sé un ladro al suo lato e dei soldati ai suoi piedi. Grande amore di Dio, una grande grazia. Ma c'è una seconda risposta da parte dei presenti ai piedi della croce. Ci viene detto che Luca 23:48 dice che tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Quindi c'è anche altri spettatori che vedono. C'è una folla che vede le stesse cose, vedono l'oscurità, vedono il terremoto, le rocce che si spaccano. sapevano anche loro, realizzano che qualcosa sta accadendo fuori dall'ordinario e che non poteva essere spiegato umanamente, e realizzano che qualcosa di sbagliato anche loro hanno commesso. Vedendo quei fenomeni, ascoltando le parole di Cristo, forse hanno incominciato a ricordare che Gesù ha resuscitato Lazzaro dai morti, che ha guarito le malattie nel suo ministero, tutte le parole dei suoi insegnamenti. Avrebbero ricordato che solo una settimana prima l'avevano acclamato come re e messia. Tutta la loro comprensione dell'Antico Testamento forse in quel momento incomincia a dirgli: voi siete responsabili di aver messo a morte il Figlio di Dio. Quindi provano un senso di colpa e avrebbero sentito il peccato, e quindi sanno che qualcosa non va. E dice: lo sappiamo perché, dice, vedute le cose che erano accadute, se ne tornavano battendosi il petto. Questo è un segno di rimorso e di colpa. Sono sopraffatti dalla loro responsabilità. Provano accusa per se stessi e disperazione. E questo continua ancora ai tempi di oggi. Quante persone ci sono che ascoltano il Vangelo, capiscono che Gesù è stato messo su una croce a causa anche dei loro peccati, e che si sentono male, si sentono tristi per questo. Ma ciò che è così scioccante in questo racconto, dice che dopo essersi battuti il petto, se ne tornarono a casa. Sono andati a casa e tutto è passato. E come le persone di oggi, ripeto, ascoltano il messaggio, provano una convinzione momentanea, forse versano anche delle lacrime, ansia nel loro cuore, sanno di essere peccatori, sanno che stanno rifiutando Gesù e sono sulla via dell'inferno, ma poi se ne tornano a casa e tutto passa. Accendono la televisione, si guardano una partita e tutto è dimenticato. Ritorno alla vita come al solito. Semplicemente una convinzione superficiale. Dall'essere tristi, dispiaciuti, persino in colpa, questa folla sa che Dio stava esprimendo sfavore e sapevano che erano soggetti al suo sfavore, ma poi tutto finito. Dopotutto, alle 3 di pomeriggio, ai piedi della croce è tornata anche la luce. Tutto normale, torniamo alla vita di prima. E tante volte io dico, è come quando siamo a un incrocio e sfioriamo l'incidente, e quante volte diciamo, oh, devo andare piano adesso, ma dopo 2 minuti torniamo a calcare il piede sull'acceleratore. Tutto torna alla normalità. Anche se poi in Atti 2 c'è un seguito a questo. Nel giorno di Pentecoste, poche settimane dopo, la stessa folla a Gerusalemme si raduna per ascoltare le parole di Pietro. E senza dubbio ci saranno stati alcuni che erano lì ai piedi della croce, e Pietro, senza mezzi termini, fa un lungo sermone, e al versetto 36 dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E al versetto 37 dice che quando udirono ciò, furono compunti nel loro cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: uomini e fratelli, che cosa dobbiamo fare? E si uniscono alla chiesa 3.000 persone, anche qua un grande miracolo. Secondo Corinzi capitolo 7 versetto 10 dice che la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Sai cosa succede alle persone del mondo che provano sofferenze per i loro peccati? Forse si toglieranno la vita, forse si ammaleranno di qualcosa a causa di questa tristezza, forse diventeranno depressi, alcolisti, tossicodipendenti o cercheranno qualche via di fuga per lenire questa sofferenza. Ma il dolore del mondo è solo una disperazione senza sollievo. Il dolore non porta da nessuna parte se non alla morte. Ma la tristezza secondo Dio porta al pentimento che porta a salvezza. Questa è la differenza tra i soldati e la folla. I soldati anch'essi erano dispiaciuti e per la potenza di Dio e in risposta alla preghiera di Gesù, Padre perdona loro, quelli furono salvati. La folla è rimasta semplicemente dispiaciuta, ma è un dolore momentaneo e forse erano un dolore forse perché più per le conseguenze proprie della loro esistenza e non per aver offeso Dio. Ma c'è un terzo gruppo, versetto 55. C'erano là molte donne che guardavano da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Queste donne, pensate, sono un gruppo di persone che rimane fedele ai piedi della croce. Anche se sono lontane, e Giovanni ci dice che poi la madre e anche altri si sono avvicinate insieme a Giovanni, rimangono presenti, diventano sempre più audaci e coraggiose e si raccolgono ai piedi della croce. Ora queste donne amano Gesù, anche se le loro speranze sono infrante e i loro sogni sono finiti perché Gesù non c'è più, la loro lealtà rimane profonda. Hanno visto morire il loro maestro, ma non sono fuggite. Non hanno paura degli ebrei, non hanno paura dei romani, non hanno timore se possono essere coinvolte in qualcosa di pericoloso per esse stesse. Niente può soffocare il loro amore per Cristo. Quindi sono senza paura. A loro non importa essere identificate come sue discepole, quando Cristo è stato deriso, disprezzato e ridicolizzato. E il loro coraggio è veramente bellissimo. Dove sono i discepoli? Solo Giovanni è lì. Gli altri se ne sono andati, nessuno di loro è presente. Marco 15, versetto 40, collega la fedeltà del centurione alle donne, dice, vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. E sappiamo che il ministero di Gesù ha incluso la presenza di molte donne che erano state guarite, vedete Maria Maddalena, da spiriti maligni, e donne che lo hanno seguito per tutto il suo ministero e che gli hanno offerto un grande servizio. Viene usata la parola diaconeo, un servizio che è la parola che è diacono. E quindi sono un gruppo ai piedi della croce, un gruppo meraviglioso. Il loro servizio è iniziato in Galilea e finisce in un certo modo ai piedi della croce. Leali, tenaci, incrollabili, fedeli. Semplicemente non sono scappate. Ti rendi conto che queste donne, mentre tutti i discepoli sono nascosti in qualche grotta, non sappiamo, saranno le prime testimoni oculari della morte di Gesù Cristo e del Cristo risorto. Gesù darà proprio a questo gruppo il privilegio di essere le testimoni oculari della morte e della risurrezione, perché si sono dimostrate fedeli a Lui. Pertanto nella Chiesa primitiva le fonti primarie per la realtà della morte e risurrezione di Gesù furono date a queste donne leali. E noi? Cosa succede quando il mondo diventa ostile a Cristo e si fa beffe e lo deride? Scappiamo o rimaniamo fedeli? Il mondo sa che appartieni a Gesù perché quelle donne ai piedi della croce senza dubbio sapevano che erano del gruppo di Gesù. Il tuo amore e la tua fedeltà a Cristo sono così forti che sei fedele a qualunque costo, a prescindere da ciò che qualcuno dice, a prescindere dalle ostilità che devi sopportare? Sei incrollabile nel tuo impegno? E infine un ultimo gruppo. Non è citato in nessun verso, ma dobbiamo includerlo. È come se fosse scritto tra i versetti 56 e 57. Non dice nulla di loro semplicemente perché non c'erano. E mi sto riferendo ai discepoli. Dove sono andati a finire? E soprattutto, riflettendo, almeno uno avrebbe dovuto essere lì oltre Giovanni, Pietro. Pietro quella notte lo aveva rinnegato 3 volte e dice che quando lui udì il gallo cantare, pianse amaramente. Quindi probabilmente ha allargato il suo cuore, avrà chiesto Dio perdonami e quindi dopo tante ore avrebbe dovuto essere lì, ai piedi della croce. Ma ha pianto amaramente, ma è tornato a nascondersi. Dove sono i discepoli? Matteo 26,56 dice che tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Quando avrebbero dovuto essere coraggiosi, semplicemente furono codardi. Luca 22, versetto 31, dal 34, Gesù aveva messo sull'avviso Pietro e gli altri, dicendo: Satana ha chiesto di vagliarvi. Significa che Satana avrebbe preso un setaccio, sapete cos'è il setaccio, no? E avrebbe filtrato come si filtrava la pula dal grano. Vagliava la parte buona della parte meno pregiata. Ma Gesù dice anche che gli sta dicendo che Satana li avrebbe scossi in ogni modo possibile. Ma Gesù dà una speranza: ma io ho pregato perché la tua fede indirizzata a Pietro, ma anche agli altri, non venga meno. Hanno perso la loro salvezza? No, perché il Signore li ha sostenuti. Ma sono entrati in un terribile periodo di vigliaccheria. Erano in mezzo a una lotta spirituale e hanno violato il principio fondamentale del discepolato di Matteo 10,38, quando dice: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Quindi non hanno, in quel momento non sono stati disposti a caricarsi la loro croce, non erano pronti. Quando pensavano di poter perdere la loro vita, semplicemente sono fuggiti. Satana li ha abbagliati violentemente. Ma Gesù, come ho detto, ha pregato perché la loro fede non venisse meno. E non importa quanto Satana possa scuotere il credente e questo possa arrivare a avere momenti di dubbio o paura, non perderà mai la sua fede, perché la sua fede non è nelle sue mani. Questa è una grande speranza. Ma è anche triste. Non è triste che non ci fossero lì ai piedi della croce. Non è triste che Gesù sia morto da solo, solo con le donne e con Giovanni. Ci sono ancora quelli che dovrebbero difendere Cristo in qualche situazione e semplicemente fuggono. Non ci sono. Sono andati da qualche parte. Si nascondono e svaniscono. Il vaglio e più di quanto possono o vogliono sopportare. Vogliono salvare la reputazione, il loro nome, il prestigio, la carriera, metteteci quello che volete. Non vogliono essere associati al nome di Gesù. E quindi questa mattina ci dobbiamo chiederci: dove siamo ai piedi della croce? Abbiamo visto la croce e come quel centurione abbiamo detto: veramente questo è il Figlio di Dio? O siamo come la folla? Sentiamo una convinzione momentanea, ma torneremo a casa e tutto passerà. O siamo come le donne, lì presenti con lealtà a Gesù Cristo a qualunque costo, qualunque cosa accada. O infine come i discepoli nella paura, nascosti da qualche parte in modo che nessuno scopra a chi apparteniamo veramente. Dove siamo ai piedi della croce? Preghiamo. Signore, quest'oggi tu ci hai dato la grazia di vedere questo passo, un passo grandioso che ci mostra come già i presenti tu hai spiegato il Vangelo ai piedi della croce. Ed è stata una meraviglia vedere questi uomini salvati, e uomini che non meritavano nulla e che ci dimostrano, Signore, che, e ne abbiamo anche già parlato molte volte, noi siamo come loro. Semplicemente non eravamo presenti fisicamente, ma i nostri cuori avrebbero fatto le stesse cose. Eppure, Signore, la tua grazia ha toccato questi uomini lì presenti, ha toccato oggi noi. E Signore, quest'oggi questa parola possa essere per noi un motivo di incoraggiamento, di valutazione personale, ma di incoraggiamento come queste donne che sono rimaste fedeli, leali, non hanno avuto paura di nessuna conseguenza. O Signore, anche come i discepoli, che è vero non furono presenti, ma Signore, abbiamo il resto della storia, ci mostra uomini trasformati, cambiati, uomini che veramente diversi da questa situazione che abbiamo visto quest'oggi. Quindi, Signore, la tua parola oggi fa che non rimanga senza frutto per questa Chiesa, e Signore, ovunque questo messaggio possa andare, affinché tu possa formare e trasformare, Signore, la tua Chiesa. Grazie, Signore, per questa opportunità quest'oggi, in Cristo Gesù. Amen. Amen.